Signore, la luce che vince la notte, gloria, gloria, cantiamo al Signore, gloria, gloria, cantiamo al Signore.
Oggi Gesù ci parla in questa meravigliosa pagina del Vangelo dell'acqua, di questo elemento preziosissimo in natura che Francesco chiamava sorella, umile, preziosa e casta. Quante volte Gesù ha legato il suo messaggio a questo elemento, come lo ha legato anche alla sostanza del pane in cui si nasconde nella sua apparenza mediante l'Eucaristia. Tante volte Gesù ha detto: chi ha sete venga a me e beva. Giovanni commenta: dal suo seno sgorgeranno torrenti di acqua viva. Sulla croce, dal suo petto squarciato, dice Giovanni, uscì sangue ed acqua. Addirittura Gesù volle che la redenzione del mondo scorresse attraverso i secoli a tutti gli uomini sull'onda dell'acqua del battesimo. Andate, battezzate, fate cristiane tutte le genti. Perciò, cari amici, non ci stupisce come la prima chiesa e i primi cristiani parlassero dell'acqua con termini di tenerezza. Diceva Tertulliano: la nostra acqua, e noi piccoli pesci nuotiamo nell'acqua del Signore. Pensate che a quei tempi molto difficili, più di oggi, il pesce che nuota nell'acqua era il simbolo di Cristo, sottaciuto ai pagani. Jesus Christos Theou Uios Soter, Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. Ma questo messaggio che cosa ci dice oggi? Innanzitutto, questo simbolismo dell'acqua. L'acqua purifica. L'acqua la vediamo in natura quando, dopo un bel temporale, il cielo diventa limpido e azzurro. Noi sentiamo la gioia dell'acqua che ci purifica nella pulizia di un vestito fresco ribucato. Lo sentiamo in noi stessi al mattino quando ci alziamo, o la sera quando torniamo stanchi dal lavoro, ci ristoriamo lavandoci. Quest'acqua ci solleva, ci purifica, ci dona gioia. Così anche l'acqua del battesimo, così anche l'acqua della penitenza, che distacca dall'anima i grumi del peccato e ci fa tornare ad essere splendenti, sorridenti. L'acqua, oltre che purificarci, ci disseta. Ed ecco la scena di oggi. Era circa mezzogiorno, quando Gesù, stanco del viaggio, sotto quei cieli assolati della Palestina, stava sedendo al pozzo di Giacobbe, punto di riferimento per tutte le carovane che venivano dalla Mesopotamia e scendevano in Egitto per il commercio. Gesù siede quando all'improvviso giunge una donna ad attingere acqua. Era una samaritana. Gesù, senza indulgere, le chiede dell'acqua: donna, dammi da bere. La donna si meraviglia, perché Gesù è un giudeo, lei è una samaritana, e fra giudei e samaritani non scorre buon sangue, sono nemici. Gesù prende lo spunto, avendo sete, per parlare di un'acqua diversa, un'altra acqua che solo può estinguere la sete. E dice: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Immaginate, amici, questa potenza di queste parole che squarciano il cuore di quella donna, tanto che lascia la brocca, va in città. Lei, che fino allora era preoccupata, delusa, squarciata da tante esperienze sentimentali fallite. Infatti aveva 5 mariti e quello che aveva non era il marito, e aveva cercato la gioia e la felicità in amori che non sono stati giusti per il suo cuore. Va in città meravigliata a dire: ho incontrato un personaggio strano che mi dice di avere un'acqua per la vita eterna. Quella donna ha capito che il passato era tutto cancellato, non valeva la pena manco ricordarlo, che quel Cristo che aveva scoperto le dava la gioia, la pace e la serenità. Ha scoperto che non quell'acqua che disseta il corpo, pur importante, era la necessaria, ma ha scoperto un'altra acqua, quella dell'anima, che è Cristo Signore. Chi di voi ricorda un brano di Geremia, profeta? Quando desidera parlare dell'uomo che abbandona Dio, dice: quest'uomo abbandona una fonte di acqua viva e si scava delle pozzanghere di acqua piovana che non trattengono l'acqua, perché sono cisterne bucate. Gesù vuol dire la stessa cosa. Il cuore dell'uomo ha sete di vita. Il cuore dell'uomo ha sete di felicità, perché Dio l'ha creato così, con questa sete innata, con una specie di legge di gravità. Sentite, amici, un brano che voi conoscete, che oggi vi ripropongo, un brano che è andato alla storia come il più luminoso per poter scoprire la gioia del cuore. È Sant'Agostino che parla nelle sue Confessioni. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Tu eri dentro di me, io stavo fuori e ti cercavo, gettandomi deforme sulle belle forme delle creature fatte da te. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano quelle creature che, se non esistessero in te, non avrebbero esistenza. Tu mi hai chiamato, hai gridato, hai vinto la mia sordità. Tu hai balenato, hai sfolgorato, hai dissipato la mia cecità, hai diffuso il tuo profumo e io l'ho respirato e ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. Tu mi hai toccato e ora ardo dal desiderio della tua pace, perché tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Amici, sentite queste parole luminose che aprono e squarciano il cielo, che ci danno una sicurezza di vita, ci fanno sentire come tutte le cose di questo mondo, pur grandi, anche gli affetti più grandi, sono insufficienti a colmare le nostre esigenze e i nostri bisogni. Tutte le cose di questo mondo le possiamo racchiudere in una espressione francese: déjà vu, déjà vu, già viste. E il nostro cuore anela e dice: plus encore, plus encore, più ancora, nulla ci basta di questo mondo. Ricordate anche il sabato del villaggio di Leopardi, come il sabato più bello della domenica, perché le gioie del mondo sono più belle quando si desiderano che quando si gustano, perché sono incapaci a riempire la nostra sete di infinito. Amici, vedete, l'uomo può abbreviarsi a due fonti. La fonte delle creature, e noi ci abbeveriamo quando con disperazione anche cerchiamo la gioia nelle cose, i beni, i soldi, la roba, la fama, la carriera, il prestigio. Altre creature, questa, amici, è un'acqua che estingue la sete del cuore solo per un momento, spesso in un modo fallace e illusorio, talvolta è addirittura talmente torbida da avvelenare l'anima. Ma c'è anche un'altra fonte a cui ci possiamo abbeverare, è la fonte di Dio, delle cose grandi, la fonte del Signore. Egli ci offre il suo amore, la sua amicizia, la sua verità, un amore non precario, non volubile, ma fedele, una felicità che sola può sorreggere e dar senso ad ogni altra gioia legittima, una felicità soprattutto il cui orizzonte non abbraccia l'angusto spazio della giovinezza o della vita 70, 80, 90 anni, ma si dilata fino alla vita eterna. L'ha detto Gesù alla Samaritana: l'acqua che io ti prometto e ti darò zampilla e diventerà sorgente per la vita eterna. Amici, quante volte io rifletto e mi chiedo: ma quali sono i desideri più profondi del cuore umano? A me sembra di averli ravvisati in questi quattro punti. Io ho bisogno della verità. L'uomo ha nel cuore un profondo anelito di verità. Oggi, cosa ci dicono i grandi soloni del momento? Ci dicono che la verità non esiste, che il segno di una sana intelligenza è di dubitare sempre di tutto, che chi non la pensa così è un intollerante. Agostino ci dice una cosa molto profonda: ho conosciuto tante persone desiderare di ingannare gli altri, ma non ho mai conosciuto uno desideroso di essere ingannato. Il secondo desiderio del nostro cuore è il desiderio del bene, di realizzare la nostra libertà nel bene. Oggi cosa ci dicono i grandi soloni? Ci dicono che non esiste il bene, ma solo ciò che l'uomo può attingere, l'utile, dannoso, piacevole, spiacevole, che l'uomo può solo cercare il suo bene individuale, prescindendo da ciò che è bene per l'altro a spese del bene dell'altro. Ci dicono che l'amore dell'altro è una mera utopia. Ma voi sentite, come me, che niente desiderate maggiormente che amare ed essere amati. Amare ed essere amati nella verità, nella dignità, nella bellezza di un'autodonazione senza limiti. Quante volte in filosofia abbiamo cercato la definizione dell'uomo? Ricorriamo ai grandi pensatori, ricordate le espressioni di Platone, di Aristotele, di Severino Boezio e degli altri tanti pensatori moderni. Ma io penso e credo che la più bella definizione dell'uomo sia questa: chi è l'uomo? L'uomo è un essere creato per amare ed essere amato. Dice la Bibbia: c'è qualcuno che desidera la vita e brama alcuni giorni per gustare il bene? Io. Se uno risponde io, sappia che ha detto una immensa parola: io. Si è cioè elevato alla dignità di persona, sopra la propria istintualità, sopra tutto ciò che si dice e si fa, nella consapevolezza della sua intaccabile soggettività e responsabilità, cioè capacità di rispondere al Signore stesso. Nel nostro cuore, amici, c'è anche un altro bisogno: la voglia di vivere. Guardate come lottiamo in questi giorni contro la morte. E i bollettini di guerra che ci vengono dalla televisione ci sconvolgono. Pensate ai fratelli di Bergamo, di Brescia, di Milano e di altre città, dove la morte sembra averla fatta da padrone, da padrona. Noi vogliamo vivere. Un omaggio e un grazie a tutti i medici, a tutti gli infermieri, a tutte le persone che in questo momento giocano la loro vita per salvare la vita degli altri. Grazie, grazie, eroi. Voi risponderete: facciamo il nostro dovere. Sì, fatelo con tanto amore, salvate l'umanità. Siete degni della storia e del futuro. Noi vogliamo vivere. non vorremmo morire mai. Ed ecco Gesù ci risponde: io sono la vita, la via, la verità. Amici, Gesù è il bene, è la bellezza, è la comunione, è tutto, poiché è in Lui che ogni cosa ha consistenza. Mente e desiderio sono stati foggiati in visione di Lui. Per conoscere Cristo abbiamo ricevuto il pensiero. Per correre verso di Lui il desiderio. Per portarlo in noi la memoria. Ma vorrei ancora, amici, approfondire il problema. Non solo la gioia della verità, non solo la gioia del bene, non solo l'aspirazione ad una vita profonda e vissuta, ma soprattutto sentiamo come l'uomo aspira a vivere con gli altri e per gli altri. Una delle tante definizioni date dell'uomo è homo politicus, dice, l'uomo che è destinato a costruire la polis, la città. Oggi abbiamo l'homo technologicus, l'homo informaticus, l'homo socialis, abbiamo ogni tipo di uomo, ma noi cerchiamo qual è l'uomo vero. L'uomo vero è quello che vive per sé e soprattutto per gli altri. Se noi osserviamo la realtà, notiamo tre fatti. Il primo naturale legame della società umana è quello fra l'uomo e la donna, ecco il matrimonio. Il secondo legame fra noi e gli altri è il lavoro, perché la persona umana raggiunge i beni di cui ha bisogno mediante la cooperazione, la collaborazione. Il lavoro è un grande fattore per realizzare la socializzazione della persona. Ma Platone soprattutto ci dice, Aristotele, che l'uomo è fatto per costruire insieme con gli altri la polis, la città. Pensate che anche la Bibbia ci dice che tutta l'umanità si incammina verso una città. Sapete come si chiama? La Santa Gerusalemme, cui si contrappone la città della morte, che si chiama la città di Babilonia. Ho detto, amici, che l'uomo può soddisfare queste sue esigenze in due maniere: o bere alla fontana degli uomini o bere alla fontana di Dio. Questo è il dramma. Il dramma dell'uomo consiste nel fatto che egli, per saziare la sua sete, spesso beve ai beni limitati che l'esistenza gli offre, ma non rimane appagato. Essi sono come l'acqua salata: più ne bevi e più aumenta la sete. Ma allora, quale conclusione, amici, dobbiamo trarre? Dobbiamo concludere che l'uomo è una passione inutile? Oppure che, non potendo avere ciò che desidera, si debba limitare a desiderare ciò che possiamo avere? Gesù ci dice: né l'uomo nel suo illimitato desiderio è una passione inutile, perché esiste un'acqua capace di donargli la piena sazietà. Ha detto la samaritana: chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. E la samaritana ha capito che tutti i suoi affanni, le sue preoccupazioni, le sue angosce derivavano di aver sbagliato fontana. Senza questo incontro con Cristo, il dramma della vita si trasforma o in farsa o in tragedia. Vi ricordate come cantava Teresa d'Avila? Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. All'uomo non basta se non Dio. Accontentarsi di meno significa rinunciare a noi stessi. Desiderare una beatitudine piena non è, come talvolta si dice, un segno di immaturità giovanile che la vita poi si incarica di correggere, dal momento che esiste una realtà che corrisponde a questo desiderio. Chi è la persona di Cristo vivente nella sua Chiesa? Ecco perché la donna scappa via dimenticando anche la brocca. Ha capito che la brocca non le serve più, non è quella l'acqua che disseta la sua sete profonda interiore, l'ha lasciata lì sul pozzo. Quando noi riduciamo il nostro desiderio di beatitudine a quello che siamo in grado di raggiungere con le nostre forze, Dio diventa inutile e insignificante. Amici, vorrei concludere lasciandovi una perla di un poeta scrittore africano, Tagore, che rassomiglia un po' a Sant'Agostino. Quando ha capito anche lui che la sua sete interiore non può estinguersi con i pozzi umani, dice: senza l'acqua del pozzo di Dio l'uomo non estingue la sete, anzi muore. Io desidero te, soltanto te, il mio cuore lo ripeta senza fine. Sono falsi e vuoti i desideri che continuamente mi distolgono da te. Come la notte nell'oscurità cela il desiderio della luce, così nella profondità della mia incoscienza risuona questo grido: io desidero te, soltanto te. Come la tempesta cerca fine nella pace, anche se lotta contro la pace con tutta la sua furia, così la mia ribellione lotta contro il tuo amore, eppure grida: io desidero te, soltanto te. Buona domenica.